Tremodulo il volto dell'eccellenza e il frontline. Vogliamo ora mettere in evidenza la relazione diretta che si viene a creare tra impiegati, operatori, funzionari del cosiddetto frontline o front office e i clienti. Cosa rappresenta per te e per la tua organizzazione il frontline? Inizia a ragionare in termini di servizio, qualunque sia il settore, come ad un'attività erogata sempre da una persona. Per quanto sia importante il supporto di strumenti e tecniche all'avanguardia, la qualità dell'intero servizio dipende in ogni caso dalla persona del frontline. I clienti si fanno un'opinione dell'azienda, che gli sta offrendo un servizio sulla base del rapporto, anche breve, che si costruisce tra lui e lo sportellista barra centralinista barra segretaria barra commesso barra cameriere barra personale di turno, preposto all'accoglienza. Ti è mai capitato di tornare nello stesso bar, tra i tanti, che ci sono vicino l'ufficio, solo perché il ragazzo del bancone è estremamente gentile e colloquiale? O di scegliere un medico per la sua competenza e rimanere stupiti e grati per il fatto che fosse anche una persona semplice e alla mano? Ti abbiamo appena portato l'esempio di due persone, che casualmente ci hanno raccontato degli episodi in cui, al di là della competenza e della qualità materiale e oggettiva, a fare la differenza nella loro esperienza è stata la relazione creatasi con chi il servizio semplicemente lo erogava. Varie sono le dimensioni sulle quali si sviluppa il rapporto cliente-personale di contatto: dimensione strumentale, soddisfare il bisogno, risolvere il problema; dimensione razionale, argomentare, dimostrare, provare; dimensione operativa, redigere documenti, consegnare materiale; dimensione comunicativa, capire, farsi capire; dimensione simbolica, identificarsi; dimensione affettiva, fidarsi, affidarsi; dimensione libidica, piacersi. Il frontline è continuamente in scena, proprio come il protagonista di una rappresentazione teatrale al centro dell'attenzione del pubblico in modo costante. Chi ricopre posizioni, che entrano in contatto diretto con i clienti, recita e ha ampi margini di decisionalità. Dovendo infatti comprendere i reali bisogni e le attese di ogni singolo cliente nel momento specifico in cui questi si presenta, l'operatore deve modellare il suo comportamento adattandolo alla situazione e proporre soluzioni adeguate e diversificate. L'operatore è a tutti gli effetti colui che sviluppa e crea il servizio all'interno del servizio stesso. Il personale di contatto, preposto all'accoglienza, alla vendita, al fornire informazioni ai clienti, detiene la responsabilità dei momenti della verità in cui ci si confronta con il mondo esterno. Ti suggeriamo una sbirciatina al glossario, individua all'interno di tutto il processo produttivo o di erogazione del servizio quali sono i vari momenti rilevanti dal cui esito dipende l'impressione che il cliente si fa di te o della tua organizzazione, quali sono i momenti della verità, cosa è previsto che si faccia secondo le regole standard, chi può fare qualcosa di diverso in quei momenti, cosa puoi fare nei momenti della verità che ti riguardano, cosa nello specifico può essere fatto di diverso dal solito, quanta autonomia hai nel gestire i tuoi momenti della verità? Quanta autonomia hanno i tuoi colleghi nei rispettivi momenti della verità? Ad esempio un cameriere, il cui compito è servire ai tavoli, ha un ruolo di grande responsabilità. Nell'arco di una serata potrà conquistare decine di clienti, almeno un centinaio di volte. Ogni volta che girerà tra i tavoli, portando il piatto ai commensali, raccogliendo una forchetta caduta, sorridendo alla persona che sta servendo, accogliendola con un buonasera, chiedendole di suo gradimento, o come preferisce la pasta, più o meno al dente, quel semplice inserviente avrà l'opportunità di conquistare, con piccole accortezze, il cliente? Per sempre. Del resto basta davvero poco per imprimere un ricordo positivo e indelebile nella vita dei propri clienti. Basta trasformare la qualità nella priorità dell'azienda intera, se deliziare i clienti diventa l'obiettivo globale, che riguarda tutta l'organizzazione, il clima interno, i suoi processi, lo stile di leadership, il ruolo della direzione trasuderanno Customer Excellence. È per questo motivo che tutti i collaboratori, soprattutto gli operatori di contatto, devono essere soddisfatti dell'azienda che rappresentano. I clienti interni sono come delle spugne, per rilasciare positività, attenzione, cura, empatia, professionalità, efficacia, devono prima averne ricevuta dai propri superiori e colleghi. Il cliente sia interno che esterno diventa un partner con cui stabilire rapporti a lungo, lunghissimo termine, in nome dell'ottica win-win. Nel momento in cui io faccio di tutto per farti stare bene, anzi meglio, attraverso il mio prodotto o il mio servizio, io mi sto impegnando con te così come tu hai preso un impegno pagando per quanto stai ricevendo. La collaborazione è la chiave di lettura della vendita, nel futuro. Solo un sincero interessamento dell'altro può muovere un rapporto finalizzato alla qualità e al vantaggio reciproco. Il cliente sta dalla nostra parte ogni volta che fornisce informazioni di marketing a costo zero, richieste di informazione, manifestazione esplicita di bisogni o desideri, condivisione di esperienze sperimentate con la concorrenza, si lamenta per qualche aspetto e ci propone delle soluzioni o dei suggerimenti, diventa l'esecutore del servizio, operazioni online di acquisto o altro, prelievo, versamento, richiesta estratto conto al bancomat, cambio profilo telefonico direttamente dal proprio cellulare, acquisto di biglietti alle apparecchiature automatiche, eccetera, controlla la qualità, tempi di attesa, pulizia, cortesia, comunicazione esplicita, rispetto dell'interlocutore, eccetera. Quindi per tutti voi che state leggendo queste pagine e quotidianamente combattete con il pubblico, ricordate, fino a che i clienti interagiscono con voi, anche lamentandosi o con modi sgarbati, stanno comunque manifestandovi il loro stato d'animo, dandovi l'opportunità di intervenire in qualche modo. È quando i clienti insoddisfatti non dicono una parola, che potete iniziare a preoccuparvi. In questo caso, infatti, la tendenza è quella di abbandonare l'azienda presso la quale è avvenuto l'acquisto e raccontare ad altri la propria esperienza negativa, facendo terra bruciata intorno a voi. A proposito di front office, ti è mai capitato di assistere a delle scene in cui più che orientamento al cliente, il cliente è visto e trattato come un numero? Proprio come quel numerino di carta, che si ritira dal distributore e che si stringe in mano finché non arriva il proprio turno e poi si getta senza pensarci. Ecco per esempio un dialogo realmente avvenuto ad uno sportello di una ASL romana. Operatore, con tono meccanico, cosa deve fare? Francesca, prelievo del sangue, intanto l'operatore si volta a parlare con i colleghi lamentandosi delle disfunzioni del sistema informatico e dell'incompletezza delle schede paziente. Operatore, una volta concluso il dialogo con i colleghi e con tono seccato come se fosse stata la paziente a farlo aspettare e non viceversa, quindi? Francesca, sono qui per un prelievo del sangue operatore, sempre con tono meccanico, impegnativa del medico e tessera sanitaria l'operatore stampa dei fogli e li mette in mano a Francesca senza ulteriori spiegazioni. Francesca, scusi, gli orari per il ritiro dei referti? Operatore, con tono di risposta a una domanda superflua, trova tutto scritto lì sopra Francesca, EHM, mi deve dare un numero d'attesa? Dove devo andare? Operatore, a gran voce affacciandosi a una porta, che conduce alla sala prelievi, testò a mannana a persona. Francesca, oltre all'attitudine cliente numero si può riscontrare quella del cliente incompetente, e si verifica quando il personale di contatto si barrica dietro un incomprensibile gergo tecnico e fa sentire il malcapitato in colpa per il fatto di non essere sufficientemente informato. Questa tipologia di trattamento si riscontra più facilmente in ambito burocratico o in settori tecnologici, quali quello della telefonia, dei computer o di altre apparecchiature ad alta definizione. Ovviamente chiunque operi in un settore abbastanza tecnico può incorrere nel medesimo atteggiamento, medici, dottori commercialisti, avvocati, ma anche istruttori in palestra, meccanici, assicuratori e chi più ne ha più ne metta. Insomma, dal macellaio all'ingegnere, tutti volendo sono capaci di farci sentire degli incompetenti se non addirittura dei babbei. Categoria a sé stante è quella del cliente da spremere. A chi non è mai capitato di entrare in un negozio di abbigliamento chiedendo di vedere un maglione per poi vedersi tirare fuori sul bancone anche la camicia, i pantaloni e la cintura? Ovviamente l'esempio anche in questo caso riguarda il settore dove alla maggior parte di noi è capitata un'esperienza simile, ma ciò non toglie che in generale bisogna prestare molta attenzione a come si utilizza l'UPSL. Proporre qualcosa di aggiuntivo e complementare rispetto a quanto richiesto dal cliente può essere anche un modo di deliziarlo. Attenzione sempre al tatto e all'attitudine con cui si mette in atto questa tecnica di vendita. Infine, anche se le categorie potrebbero essere ancora molte, si può enumerare la tipologia cliente disturbatore, che è quello che osa distogliere un venditore, un responsabile del servizio clienti o un qualunque altro operatore di contatto, da qualche altra importantissima attività. Che l'attività sia realmente importante o no, una cosa è certa, il cliente che arriva in quel momento dovrebbe essere considerato non solo importante, ma anche urgente, il che, secondo tutti i suggerimenti di time management, gli fornisce il patentino di priorità assoluta. Bisogni e desideri ai presenti, cosa si intende a teatro quando si dice occhio di bue? È quel faro, che produce un fascio di luce molto intensa, che illumina solo un dettaglio, che mette in evidenza un solo elemento, lasciando in ombra tutto il resto. Bene, ora è giunto il momento di puntare il nostro occhio di bue immaginario verso l'esterno. Come abbiamo già detto, ogni azienda, associazione, gruppo di lavoro e via dicendo, osserva il mercato, elabora strategie di marketing, presta orecchio alle nuove tendenze, controlla cosa fa la concorrenza. Tutte queste cose sono indispensabili ed è per questo che ti consigliamo di fare uno studio apposito e mirato. Fai caso anche a un'altra considerazione: è mai possibile che svolgere un'attività che fanno già tutti possa creare quella differenza dalla massa che contraddistingue chi vuole ottenere la customer excellence? La risposta a questa domanda è ciò che ti condurrà per mano durante questa fase di focus esterno. Se ben rifletti la cosa, che ciascuno di noi desidera di più e accento acuto ricevere l'attenzione degli altri, c'è chi ambisce all'attenzione mediatica, chi si vuole sentire trattato come un VIP, chi vuole un semplice gesto di cortesia, chi desidera solamente essere ascoltato. Solo ricevendo attenzione il cliente ha quella piacevole sensazione, e fa sì che ritorni. L'attenzione è qualcosa che non si fornisce solo nel momento in cui si è a tu per tu con qualcuno, nasce da lontano, ma si vede e si percepisce alla fine in tutto il suo splendore solo se è stata curata fin dall'inizio, e quell'inizio è adesso. Comincia a prestare attenzione ai tuoi attuali clienti e ai prospect, cerca di immedesimarti in loro e comprendi cosa tu possa veramente fare per loro, è molto probabile che verranno fuori delle cose che non ti aspettavi. Alle volte non è accento acuto un prodotto quello che si vende, ma uno status. Anche quello di fornire uno status è accento acuto un servizio, perché oramai anche quando si va a comprare qualcosa di semplice, qualcosa che si potrebbe pensare che abbia un unico scopo, come per esempio una lavatrice, in realtà si acquista un'idea, una sensazione più che un prodotto. Non è sufficiente che l'elettrodomestico lavi bene i panni, con la lavatrice si vuole comprare anche la tranquillità del suo silenzio e la sicurezza economica del suo risparmio energetico e altro ancora. Il primo interrogativo utile per iniziare a prestare attenzione a clienti e prospect è il seguente: cosa comprano i tuoi clienti insieme al tuo prodotto barra servizio? Ovvero, quali bisogni vuole soddisfare il cliente oltre a quelli più evidenti? La domanda è articolata e per questo necessita una spiegazione. Una persona che acquista una macchina soddisfa il bisogno evidente della locomozione, ma quanti altri bisogni nascosti ci sono dietro una semplice compravendita di una vettura? Status symbol, desiderio di libertà, indipendenza. Chi compra una casa può farlo per semplice investimento oppure per realizzare il sogno di mettere su famiglia. Interrogarsi su tutti questi benefici collaterali è un passo fondamentale per conoscere e soddisfare i bisogni latenti di cui abbiamo già parlato nello special report, che hai scaricato. I bisogni latenti sono strettamente collegati alle aspettative, perché anche queste possono essere esplicite o implicite. Alle volte il cliente si aspetta qualcosa, senza neanche saperlo e l'insoddisfazione di quel desiderio inespresso gli lascia una sensazione sgradevole generica e non identificata. Viceversa, la realizzazione di quella aspettativa genera una soddisfazione ed una contentezza inaspettate. Una cosa da considerare è che le aspettative variano a seconda dei contesti, ovvero un servizio o prodotto può apparire eccellente o pessimo non in assoluto, bensì a seconda di cosa mi aspetto a riguardo. Se per esempio compro un vestito costoso in un negozio chic, mi aspetto che abbia una certa qualità, se invece compro un vestito alla bancarella di un mercato e lo pago poco, non mi aspetto che duri per molte stagioni e mi va bene così. Se vado in un negozio in un giorno qualsiasi mi aspetto di essere servito in un certo tempo, di trovare una certa varietà di prodotti, ma sono assolutamente disposto ad aspettare più a lungo, a incontrare molta folla e a rischiare di non trovare quello che cerco nel momento in cui decido di acquistare ai saldi. Ma cosa succede se trovo confusione in un negozio e scarsa varietà di prodotti in un periodo in cui non ci sono i saldi? Accetterò la situazione con la stessa tranquillità con cui la sopporterai nel periodo delle offerte? Lo stesso tipo di servizio è quindi reputato adeguato o meno a seconda del momento. Da ciò si può dedurre anche una nuova strategia per sorprendere positivamente i tuoi clienti, ricordando che li puoi coccolare anche fornendo loro qualcosa che non si aspettano da quello specifico contesto. Una cosa del genere è successa ad un nostro collega di nome Giovanni, il quale, come la maggior parte dei formatori e consulenti, si trova spesso a viaggiare. Una volta si fermò in un punto di ristorazione lungo la strada. Da questi bar o ristoranti di passaggio di solito non ci si aspetta una particolare accoglienza o un'atmosfera molto calda. L'immagine tipica che un po' tutti abbiamo è di posti un po' tristi dove gli addetti sembrano avere in alcuni casi più fretta dei clienti o in altri casi sembrano avere l'entusiasmo e la velocità di riflessi di un bradipo appena sveglio. Questa aspettativa, che viene facilmente percepita anche dai lavoratori, non fa altro che demotivarli ulteriormente creando un circolo vizioso. In quel caso Giovanni fu favorevolmente colpito dalla pulizia del locale, dalla cura con cui i vari addetti gli presentavano le alternative gastronomiche, dalla serenità che si respirava nell'atmosfera fra i colleghi e conseguentemente nei confronti dei clienti, insomma davvero una buona esperienza, un'isola felice fra tanti altri posti poco gradevoli visitati in precedenza. Dopo aver finito di mangiare chiese con tono fermo di parlare con il responsabile. Il cameriere domandò se c'era qualcosa che non andava e cosa poteva fare per soddisfare le esigenze del suo cliente, ma Giovanni rispose che l'unica cosa che lui potesse fare era di farlo parlare con il responsabile. Dopo poco fu ricevuto da una persona con l'aria preoccupata alla quale Giovanni fece personalmente i complimenti per l'ottimo servizio ricevuto. Il responsabile lo guardò dapprima perplesso e poi con un ampio sorriso raccontò che avevano da poco investito nella formazione del personale proprio per ottenere un servizio di qualità, per cui era felicissimo che ci fossero dei clienti così soddisfatti da volergli fare i complimenti. Da questo aneddoto puoi trarre spunto per la seguente riflessione: cosa si aspettano le persone che ricercano il tuo prodotto barra servizio? Cosa contribuisce ad aumentare il valore percepito del tuo prodotto barra servizio? Quali sono le aspettative negative che hanno riguardo al tuo settore, Cosa potrebbe sorprenderli positivamente? Porsi domande come queste vuol dire sostanzialmente capovolgere la piramide gerarchica mettendo il cliente in cima e subito dopo inserendo il personale, che lavora a diretto contatto con lui, perché è quella parte dell'organizzazione, che è più visibile all'esterno, che funge da biglietto da visita. Il top management arriva per ultimo e, al contrario di quanto si crede abitualmente, è al servizio dell'azienda. Volendo riassumere e classificare in modo più sistematico quanto appena detto, la maggior parte di chi ha a che fare quotidianamente con i clienti svolge la funzione base legata al soddisfare un bisogno primario o una carenza. La persona che acquista si confronta con un disagio, e scomparirà nel momento in cui avrà quell'oggetto o usufruirà di un servizio. È il caso di chi alle 15 non ha ancora avuto il tempo di pranzare e l'acquisto di un panino diventa un'esigenza, che il bar accanto all'ufficio soddisferà tra poco. O di chi, per problemi di salute affronta il bisogno di perdere peso, pena la salute, cercando una palestra in cui iscriversi. In tutti questi casi il cliente necessita di qualcosa e il venditore in senso molto ampio, prontamente e con gentilezza ripristina un equilibrio. Ma che dire della possibilità di provvedere anche ad una funzione secondaria, come quella del desiderio? Avere bisogno di farsi visitare da un medico perché si sta male o acquistare un ombrello perché fuori piove, è tutt'altra cosa da rassicurare chi è in fila in ospedale e sta attendendo il ritiro di alcune analisi, o fornire esplicite informazioni per raggiungere lo sportello, e si occupa di marchi e brevetti. Quando si coglie un desiderio accessorio, superfluo, si realizza un sogno, un di più, non per questo meno apprezzato rispetto all'appagamento di un bisogno. Un'esigenza da soddisfare prevede una forte predisposizione da parte di chi si avvicina all'acquisto perché senza quell'oggetto o quel servizio starà male, o comunque, non starà bene. Quando invece parliamo di desiderio siamo su un gradino diverso, che ha a che fare con l'imprevedibilità dell'acquisto, con l'incognita legata al di più. Ed è qui che si definisce la linea eccellenza, al di là del puro bisogno, mira a cogliere e diversificare le motivazioni dei potenziali clienti, includendo tra i partner acquirenti, tutti coloro che non hanno bisogni ma puri desideri. Poiché ti stai cimentando nel mondo dell'eccellenza, non puoi più esimerti dall'andare in profondità rispetto a tanti tuoi colleghi o competitor. Perché, come vedremo più avanti, il mercato è un elemento importante per essere riconosciuto come eccellenza dai clienti. Dunque, classifichiamo i bisogni come impliciti, espliciti e latenti. Bisogni impliciti si riferiscono a tutto ciò che il cliente non chiede apertamente, poiché lo dà per scontato. Può essere il caso di una sala d'aspetto con delle sedie o dei divanetti, è ovvio che ci sia dove sedersi in un luogo predisposto all'attesa, la presenza di un commesso o del personale addetto alle vendite all'interno di un negozio, o le buste barra sacchetti di carta o plastica alle casse nei supermercati. Bisogni espliciti si riferiscono a ciò che il cliente chiede direttamente. Di solito si fanno delle ricerche di mercato, si intervistano clienti già acquisiti o campioni di persone, si chiede ai collaboratori di frontline, si osserva direttamente il cliente. Insomma, si arriva a conoscere questo tipo di esigenze, la frequenza dei mezzi pubblici, la rapidità di risposta degli operatori di un call center, il parcheggio davanti a una struttura sanitaria sono esempi di bisogni espliciti. Bisogni latenti si riferiscono a ciò che il cliente non è in grado di esprimere o di manifestare, poiché ne è all'oscuro. I bisogni latenti sono quei bisogni che non si conoscono in modo consapevole e immediato. Basta cogliere e soddisfare uno di questi bisogni per generare un inaspettato benessere, piacere, entusiasmo, soddisfazione, delizia. Se la mancata soddisfazione di queste esigenze lascia il cliente completamente indifferente, il centrarne una può legare a te un cliente, per sempre. È il caso, del comitato d'accoglienza, cesto in camera con biglietto, cartellone di benvenuto accompagnato da sorrisi calorosi all'ingresso dell'hotel, cene e passeggiate per il centro di Roma ogni sera dopo il termine del corso, regali, organizzato dalla Max Ormisano Training per far sentire a casa Stephen Mr. Covey, l'oratore statunitense, che ti nominavamo qualche pagina fa, del cioccolatino. Offerto durante l'attesa al parrucchiere, di una persona interessata al nostro stato d'animo mentre siamo in fila in un ospedale, di un SMS d'auguri da parte del tuo consulente fitness. Per cogliere questo tipo di bisogni non bastano le indagini di mercato, serve piuttosto l'attenzione, l'empatia, l'ascolto e un'attenta osservazione e focalizzazione da parte di tutto il personale dell'azienda nei confronti del cliente. Tu, cosa potresti offrire ai tuoi clienti per soddisfarne i bisogni latenti? Cosa ti piacerebbe ricevere da un servizio? Cosa ti lascerebbe senza parole, piacevolmente stupito? È qui che punta la Customer Excellence, ben oltre la soddisfazione del bisogno. Rifletti insieme al tuo team e butta già alcune strategie Excellence per far rimanere sempre con te i tuoi acquirenti. Questa classificazione rappresenta un sistema dinamico all'interno del quale i bisogni latenti restano tali fino al momento in cui vengono colti per la prima volta e soddisfatti. Dopo essere emersi, da latenti diventano manifesti, verranno cioè richiesti sistematicamente o comunque saranno attesi. Questa fase durerà fino a che diventeranno impliciti e dati per scontati. Può sembrare una spirale senza uscita e in effetti è proprio così, si tratta di un circolo virtuoso in cui, una volta entrati non si vuole più uscire. La soddisfazione dei clienti diventa tale, da non poter più fare a meno di creare delle partnership di lunga durata con i propri acquirenti e fruitori. Colti i bisogni latenti e i desideri degli interlocutori, la fidelizzazione diventa una conseguenza naturale. E se a volte la quotidianità appiattisce l'iniziativa, è la motivazione a scovare strategie delizianti sempre nuove, ecco per te una tecnica per ovviare a questo inconveniente. È molto semplice, consiste in pochi brevi passi e la puoi applicare per te stesso così come puoi suggerirla alle persone che lavorano con te. 1. Pensa ad almeno due momenti in cui sei stato particolarmente felice e soddisfatto del tuo lavoro. Avevi ricevuto un complimento, una gratificazione? Avevi ottenuto un risultato desiderato da tempo? Si era instaurato un particolare clima con qualcuno? Cosa rendeva quel momento speciale? 2. Cerca di ricordare tutti i dettagli più piacevoli di quelle due circostanze. Come ti sentivi? Che espressione avevi sul viso? Cosa ti dicevano e come ti guardavano le altre persone, se ce n'erano, quali erano i tuoi sentimenti? 3. Appena ti accorgi che il sorriso affiora sulle tue labbra, scrivi sinteticamente le sensazioni che ricordi con più piacere. 4. Assegna un nome a ciascuna delle esperienze in questione, un nome che ti richiami subito alla mente l'episodio nella sua interezza e con tutte le sue componenti emotive. 5. Pensa a quali sono i momenti in cui ti risulta più difficile lavorare o mantenere il buon umore mentre lavori 6. Richiama i nomi delle tue esperienze ogni volta, e senti calare la motivazione, che ti senti nervoso, e che ritieni ti sia utile una buona dose di positività. Provala ogni volta, che ti senti scarico o poco eccellente e vedrai i benefici immediatamente.